Bene, allora rimanendo seduti ci teniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, ricordo sempre che la registrazione dell'altra volta c'è sul sito gesuitibari.it. Com'è? Ah, è strano questa cosa qui. Cioè si va su registrazioni bibliche, lì si trova nel... E poi cliccando dovrebbe... Sì, magari io controllerò anch'io se è un problema del sito o se è un problema del computer.
Uno l'ho aperto io.
Dovrebbe... Bene, allora stasera arriviamo alla Pasqua, capitolo 12. E quindi è l'ultima, no, di queste... piaghe, anche se vi ricordate che dicevamo che soltanto l'ultima si userà il termine piaga, per gli altri sono dei segni, e dei segni appunto di questo scontro tra il Signore e il Faraone. Per sé il testo ebraico non è neanche il Faraone, non è tanto una funzione, è un nome. Che significa, ricordate la volta scorsa lo dicevo, che significa grande casa, grande magazzino, cioè in qualche modo, come dire, colui che ti dà da mangiare, il padre della patria, non lo diciamo poi in altri modi, no? E in fondo anche noi, rispetto al nostro Dio, è colui che ci dà la vita, che ci dà il nutrimento, no? Quindi c'è questo discorso, no? Chi è che ti dà la vita, chi è che ti dà il nutrimento, no? E allora in questo scontro si arriva, in questo scontro che abbiamo visto che la volta scorsa, no? Siamo al capitolo 12, la volta scorsa abbiamo visto, scorrendo i capitoli precedenti, come la figura del faraone poi non è così luciferina, no? Così con le corna e la coda, ma è uno che, anzi molti, dopo abbiamo visto, no? Dopo alcuni segni, sembra ripensarci, sembra dire ma pregate per me, ho peccato contro il Signore, no? Eccetera, ma poi alla fine è uno che rimane, no? Si indurisce, rimane, non cambia. E lo vedremo, è un po' come dire, non coglie il segno, non coglie il significato del segno. Per cui è una, come dire, un cedimento momentaneo, ma che non coinvolge il cuore, non coinvolge il cuore. E in questo senso qui mi ricordo, cioè di non cogliere il significato del segno, ma fermarsi all'immediato, qualcosa del genere è simile a quella parabola che Gesù racconta a Pietro, no? No, faccio riferimento piuttosto a quella parabola in Matteo, capitolo 17, quando, o 18, quando Pietro dice a Gesù, Signore, fino a quante volte devo perdonare mio fratello? No? Fino a 7 volte? E il Signore risponde, non ti dico 7, ma fino a 70 volte 7. E gli racconta, intanto in questa domanda di Pietro, ma non voglio fermarmi su questo perché sennò passiamo tutte le cose, ma per dire, c'è il fatto di fissare un termine, che Pietro è anche bravo, no? Perché non dice, cioè perdonare 7 volte, cioè, una cosa. Però vedete, 1, 3, 7, 15, 20, non importa, quando uno pone un limite, dice che non crede che si possa vivere in continuo perdono, che a un certo punto va. E allora Gesù gli racconta, no, di quel signore che ha dei creditori e gli fu presentato uno che gli doveva una cifra enorme, no? E lui disse, vendi quello che vedi. E l'altro disse, no, dammi tempo, no? Che fra l'altro gli doveva una cifra enorme, poi gli studiosi calcolano questa cifra, all'incirca sarebbero 34 chili d'oro, no? Cioè che, se non sbaglio, tonnellate, qualcosa del genere, comunque una cifra enorme, che uno dice dammi tempo rispetto a un debito così, ma quando? Cioè è uno che va avanti a debiti, no? Cioè che dice vabbè,
Lasciamo passare il tempo.
Qualcosa succederà, muoio io, muore lui, no, eccetera, e poi no. E allora che succede? Che il padrone, che è un tipo veramente strano, lui cosa gli ha chiesto? Dammi tempo? Quello invece gli condona il debito. Lui non gli aveva chiesto di condonare il debito, ma il padrone gli condona il debito. E lui, uscito fuori, incontra uno che gli doveva 250 euro, non è proprio così, ma e lui, la stessa situazione, quello dice dammi tempo, e quello non volle, no? Allora vedete, quest'uomo qui non ha colto il segno del suo perdono, non si è lasciato toccare il cuore, per lasciarsi toccare il cuore dal cuore del suo padrone, no? Lasciarsi lavorare il cuore, qualcosa del genere, appunto, vedremo, sta accadendo per il faraone. E allora il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore e tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del sangue, del suo sangue, lo porranno sui due tibidi e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con asini e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe, le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo cuocerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta, e la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale, così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete seguirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre, e non ci sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Allora, gli studiosi ci dicono che dietro a questo racconto c'è una festa che dei nomadi, nell'ambito della pastorizia, celebravano. In particolare quando? Quando si partiva per la transumanza, noi conosciamo, no? I nostri pastori abruzzesi, eccetera. E allora, la sera prima di partire si faceva una festa in cui si uccideva, si sacrificava un agnello, e lo si cuoceva, si mangiava, e in questa festa, fra l'altro, anche è una festa con delle danze. Possiamo pensare danze e salti. Perché sto dicendo salti? Perché questo è la Pasqua, Pesach, questo termine ebraico, viene appunto dal verbo pazak, che significa saltare.
E non passare.
Saltare, cioè passare saltando in qualche modo, passare saltando. Ma proprio salto, perché poi tornerà questo verbo quando dice che il Signore quando salterà oltre, qui c'è scritto passerà oltre. Ma in ebraico è salterà oltre. Allora, questa festa, che probabilmente la tradizione ebraica si portava, cioè questi popoli più nomadi che erano scesi, no, in Egitto, eccetera, come dire, acquista un significato nuovo in relazione, no, a questo evento di uscita dall'Egitto. È un evento da una parte tragico, perché ha a che fare con la morte dei primogeniti di tutti gli egiziani, dal faraone fino all'ultimo, e dall'altra parte della nascita del primogenito. Ricordate che l'abbiamo già visto, l'abbiamo letto, no? Il Signore dice: manda Mosè dal faraone gli fa uscire, no, il Israele, mio figlio primogenito, mio figlio primogenito. E l'altra volta parlavamo anche un po' di questo, no? Cioè dicendo che qui, come dire, il centro è questo, il centro è la nascita di un figlio primogenito. Un figlio primogenito che non significa l'unico, ma il primogenito di molti fratelli, ma che in qualche modo attraverso l'esperienza di essere primogenito, no? Cioè Israele possa sperimentare per poi raccontarlo a tutti che ogni popolo è figlio primogenito. Il figlio primogenito nella tradizione, forse oggi, forse di meno nelle nostre, no? Ma anche perché sono cambiati i costumi, anche le leggi. Nel passato, sapete che ancora nel Medioevo, eccetera, il primogenito di una famiglia che aveva qualcosa, no, di beni, eccetera, il primogenito ereditava tutto. E gli altri dovevano o farsi, se erano uomini, o farsi militari, o farsi preti, no? Che in genere sono due professioni dove si campa sempre, e, oppure trovare da qualche altra parte, perché dalla famiglia non si beccava niente, no? Allora, il primogenito in questo senso è fare l'esperienza di un amore unico, no? Unico per ciascun popolo. Questo dobbiamo sempre tenere presente, no? Cioè l'esperienza di Dio, del Dio di Gesù, è un'esperienza di poter fare, come dire, un amore personale. Dio mi ama. No? Poi nello sperimentare dei fratelli che fanno la stessa esperienza di un amore personale. Questo è qualcosa che, perché no, naturalmente a volte anche nell'ambito delle parrocchie, delle chiese, delle comunità ecclesiali, sono quelli che amano tutti. Quando uno dice io amo tutti, io mi preoccupo. Cioè, no, c'è un amore, no, che ha un hanno dei volti, io amo delle persone. Allora il problema nostro è che tante volte l'amare delle persone pone dei confronti, no? Dio è colui che ama ciascuno e tutti. E allora questa cosa della morte dei primogeniti, intanto ricordate, siamo molto nel simbolo, no? L'Egitto è la terra dell'oppressione, è la terra dove c'è il faraone, che si contrappone a Dio, che è la grande casa, colui che si pretende di darti da mangiare, di darti la vita. E allora in qualche modo è tutto quello che viene dal faraone che muore. Tutto quello che viene da questa logica di male, tutti i suoi figli primogeniti, in qualche modo sono sconfitti dalla nascita del primogenito. Questo lo dico proprio per cercare di cogliere quello che c'è dietro, no? Di non fermarci soltanto al racconto che, come sappiamo, ricordate quello che abbiamo detto nell'introduzione, non sappiamo quanto storico, eccetera, eccetera. E poi è interessante anche questo, no? Allora, l'agnello e il Pesach e la Pasqua e il passaggio e il salto, che bisognerà mangiarlo per famiglie, il Signore sta facendo uscire un popolo. Anche questo è interessante e dà anche delle riflessioni anche per noi, no? La salvezza non è individuale, la salvezza è personale. Cioè, scusate, la salvezza è personale, non ho sbagliato, ma non ho completato, è personale in una comunità, in un popolo. E quindi, allora, il Signore che crea un popolo, no? Il figlio primogenito è un popolo, è un popolo. Tant'è vero che anche il figlio primogenito, che poi pienamente sarà il Signore Gesù, sarà il primo di molti fratelli. Il primo di molti fratelli. E allora anche questo mangiarlo in fretta, notate, no, il cingere i fianchi, mangiarlo già in piedi, e il libro dell'Esodo, come anche abbiamo visto negli incontri precedenti, come dire, prospetta due modi in cui Israele uscirà. Uno è quello della fuga, e l'altro è quello dell'espulsione, della cacciata. Qui viene fuori, e vedremo nel racconto della Pasqua, più quella della cacciata a un certo punto, no? Cioè che il faraone a un certo punto dirà basta, andate via, Però in quella cacciata, in quell'espulsione, è il Signore che sta operando. È il Signore che sta operando la salvezza. Che avviene e non c'è tempo da perdere. E allora tutto questo racconto che è connotato appunto da una fretta. E poi ancora, dice, poi prenderete il sangue di questo agnello e lo metterete sugli stipiti delle porte e sulla chiave delle case nelle quali lo mangeranno. Quando appunto lo sterminatore, lo vedremo poi dopo, il Signore passerà il flagello di sterminio, lui vedendo il sangue salterà oltre. Allora è interessante che questi segni, no, dell'agnello immolato e del sangue sugli stipiti sono dei segni che parlano di una liberazione che sta avvenendo, che sta partendo, che quella sera è ancora, come dire, presentata, sono ancora in Egitto, però dicono qualcosa che sta già avvenendo e avverrà. Sta già avvenendo perché quella sera lo sterminatore, vedendo il sangue, salterà, ma che poi avverrà, come sappiamo, poi pienamente quando? Nel passaggio del mare. Allora, io non è molto facile quello che sto cercando di dire, poi mettete anche i miei limiti personali, per cui spero che capiate, poi nel caso spero di spiegarvi veramente, no? Perché poi qui dice, questo sarà per voi un memoriale, lo celebrerete di generazione in generazione, no? Come sappiamo, questo è quello che gli ebrei ancora fanno, ancora oggi, no? Cioè nella festa della Pasqua, dove loro nella cena pasquale, che mangiano appunto con l'agnello e poi vedremo anche col pane azzimo, no? Cioè in qualche modo loro fanno memoria di essere stati un popolo salvato dalla morte. Attraverso quel sangue che loro, e quell'agnello che loro di nuovo celebrano, fanno memoria che appartengono a un popolo di persone salvate dalla morte. Qualcosa del genere noi lo celebriamo nella Messa, perché come sappiamo Gesù compie questa Pasqua, no? Questa Pasqua di Israele che è l'inizio, che è l'uscita dall'Egitto, certo, ma che poi Israele stesso sentirà e sperimenterà che non basta uscire dalla terra dell'oppressione, che pure è importante, ma bisogna uscire da quella terra dell'oppressione da cui nascono tutte le terre dell'oppressione, cioè il cuore dell'uomo schiavo di vari faraoni che sono le nostre idolatrie, anche noi stessi, eccetera, eccetera. E allora quella Pasqua lì, di finalmente di un cuore liberato, quando si compirà? In Gesù. Perché Gesù finalmente sarà l'uomo dal cuore libero. E che compirà la Pasqua fino in fondo, no? In quel pane e quel vino che parlano di quella liberazione definitiva che Gesù compirà, no? Nella sua morte e resurrezione. Sto dicendo delle cose grosse,
noi
ci ripetiamo, però dove voglio arrivare? Intanto voglio arrivare anche già a questo, che quando noi celebriamo la Messa, noi stiamo celebrando di essere un popolo su cui la morte non ha potere, in forza di Gesù, di essere un popolo libero. Sì, questo dobbiamo ritornare, ma quando noi celebriamo la Messa, noi stiamo celebrando appunto quello di essere stati fatti in Gesù, un popolo libero su cui la morte non ha potere, perché la più grande schiavitù qual è? La paura della morte, quella è la più grande schiavitù. E allora in Gesù che ha vinto la morte, noi celebrando la messa, noi stiamo dicendo, attraverso quel pane e quel vino, diciamo che sono il corpo e il sangue del Signore e la vita del Signore, diciamo che no, di essere stati liberati. Non lo siamo pienamente, la messa in qualche modo è come dire quello che si sta realizzando, no? È il nostro cammino, in qualche modo è il culmine, è la fonte di tutto il nostro cammino cristiano, no? Ma di essere persone che vengono sempre più liberate. E un segno liturgico di questo, fra l'altro, adesso non voglio mettere tanta carne al fuoco, però, è il fatto che i padri della Chiesa dicevano che durante la preghiera eucaristica, soprattutto la domenica, i cristiani devono stare in piedi, non in ginocchio, come facciamo noi. Fra l'altro non capiamo, perché noi ci mettiamo in ginocchio durante il momento della cosiddetta consacrazione, no? Cioè, già questo non va bene. Non va bene, ma perché ci hanno insegnato, non perché non va bene, non sbagliamo, perché ci hanno insegnato così, nel senso che è tutta la preghiera eucaristica che noi dovremmo vivere in una posizione. La preghiera eucaristica comincia quando il presbitero dice: Signore sia con voi, con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, lì comincia la preghiera eucaristica. E dove finisce? Finisce con per Cristo, con Cristo, Cristo a te, Dio Padre. Quella è tutta la preghiera eucaristica. Che noi dovremmo vivere in piedi. Perché in piedi? Non perché non ce ne frega niente o non siamo rispettosi verso il Signore, anzi, perché noi possiamo stare in piedi, perché Lui è risorto per noi. Dico male, Don Franco?
Infatti la liturgia, il messale, prevede di stare in piedi. La liturgia lo prevede, non di stare in ginocchio. Neanche
suonare, esatto. Quelle sono purtroppo come, no, come sappiamo,
le...
sì, ma che sono state una.
No, ma non sono mai idea.
Ecco. Va bene.
Però ce l'ho fatto. Sì, no. Sì, no. Qualche volta in cattedrale per mettere in concentrazione i bambini. E al capire che dico mettetevi in ginocchio, per dare un senso del stato,
certo,
sono un padre a vedere uno spettacolo, certo. Allora, quello che diciamo vero, vero teologico, a
deve
volte
nella pedagogia,
a me è capitato, ecco, visto che si mette in ginocchio con le mani giunte,
certo.
E allora avremo anche un momento sacro, certo. Il momento, certo. Dell'adorare il Signore Gesù,
certo.
Perché l'adorazione è anche questo.
Allora, poi torneremo su questo, cioè questo è, diciamo, sono cose, no, grosse, ma... Poi, il racconto continua, per 7 giorni voi mangerete asini, fin dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo al giorno settimo, quella persona sarà eliminata da Israele. Ora, attenzione, che cosa succede qui? Sempre gli studiosi ci dicono che qui c'è l'unione di un'altra festa, che questa volta invece è in ambito agricolo, no? La prima dicevamo in ambito della pastorizia, l'agnello, no? Qui invece probabilmente quando Israele entra e si stabilisce nella terra, viene a contatto, assume delle feste di queste popolazioni che erano residenti lì, e quindi l'agricoltura, il pane, no? Il grano, il pane. E allora nel racconto questa festa verrà assunta e verrà messa insieme nel racconto, per cui noi vediamo l'unione di questo dell'agnello e del sangue con il pane asino, nel racconto finale come ci viene presentato. E allora anche qui era la festa del nuovo raccolto, no? Che in qualche modo diceva l'inizio di un nuovo ciclo, di una nuova vita, e il lievito che era fatto naturalmente con il pane come ancora le nostre, no, in quelle parti si trova, io ricordo mia madre, e allora questo nuovo inizio che doveva essere fatto eliminando tutto ciò che era stato, no, invece lievitato. E allora saltiamo alcuni versetti, eccetera, dove si parla ancora, poi si dice anche nel versetto 21 ci sono ancora delle istruzioni sulla prescrizioni per la Pasqua, no? Mosè convocò tutti gli anziani di Israele, andate a procurarvi un capo di gestione, un minuto, vedete, si ritorna a ridire le stesse cose di prima, e salviamo, e dice a un certo punto che spalmerete con un fascio di sopo, lo intingerete nel sangue, spalmerete la cintrave. Nessuno di voi esca dalla porta della sua casa fino al mattino, il Signore passerà per colpire l'Egitto. Vedrà il sangue sulla architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta, salterà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. Voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per sempre. Quando poi sarete entrati nella terra che il Signore vi darà come ha promesso, osserverete questo rito. Quando i vostri figli vi chiederanno che significato ha per noi questo rito, voi direte loro il sacrificio della Pasqua del Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. Il popolo si inginocchiò e si prostrò. Vedete, qui si parla già poi del rito, no? della che ancora si fa. E quindi la memoria, come dire, noi facciamo parte di un popolo salvato, di un popolo che è stato liberato. Eh? Allora se è stato liberato da un Signore che ci ha liberato e ci sta liberando, ci libererà. Come dire, è un cammino nella fede che è memoria di quello che il Signore ha fatto, sta facendo e farà. E sappiamo che il popolo di Israele ha continuato a celebrare la Pasqua anche nei momenti difficili. Tanti popoli hanno avuto tanti momenti difficili, questo è, non è solo Israele, ma certamente anche poterlo continuare a celebrare la Pasqua anche nei campi di concentramento, come sappiamo che alcuni di nascosto facevano, no? Dice il fatto che anche se siamo sotto il faraone, che ha tanti nomi, ha avuto tanti nomi nella storia, ma noi siamo un popolo di come Israele fa in Egitto, sono ancora in Egitto, ma già segnando con il sangue l'architrave, no, della propria casa, dice io sono in Egitto, ma io sono un popolo libero. Di per sé noi lo capiamo poco, ma anche i potenti della terra lo capiscono poco, cioè che per noi cristiani celebrare la Pasqua e un dire ai potenti della terra noi non siamo vostri servi, cioè se lo capissero non sarebbe così facile celebrare la messa, se lo capissero a partire da quello che la messa per noi significa e che poi dovremmo vivere naturalmente, perché avere a che fare con persone libere ai potenti non va bene. Perché le persone libere non sono mai affidabili al 100% rispetto ai servi, no? Nel senso che per i potenti hanno le persone loro, no? Quella è una persona mala. Per cui so che qualunque cosa gli dico, lui lo farà, perché è una persona mia e sul mio libretto paga. Noi cristiani, come dire, c'è un libro di Don Milani, non so se lo citavo già, che una volta, adesso non so neanche più, mi ricordo solo il titolo. Il titolo era Lorenzo Milani, servo di Dio e di nessun altro. È un bellissimo titolo. È un programma di vita per ogni cristiano. Servo di Dio e di nessun altro. E allora, ecco, questo... No, questo già segnare in Egitto sta dicendo al faraone: noi non siamo schiavi tuoi. Lo siamo, nel senso che tu sei, ma noi profondamente non lo siamo. E allora a mezzanotte il Signore colpì, versetto 20, ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero in carcere, tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli egiziani. Un grande grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Vedete, rimane un testo non facile, no? Nel senso che c'è da una parte è un racconto tragico, da una parte c'è la morte, no? E si può dire che da una parte la storia degli uomini è una storia tragica, perché sì, questa strage che non sappiamo se mai c'è stata, eccetera, eccetera, no? Ma la storia degli uomini è una storia di strage. Continua, continua. I miei amici hanno partecipato a un convegno di un gruppo di spiritualità ignaziana legata poi ai gesuiti, di Suiz, e quest'anno questo convegno è stato fatto a Reggio Calabria e poi sono andati in una delle visite in un cimitero lì vicino dove ci sono i migranti morti, no? C'è tutta questa serie di tombe, non ci sono croci perché poi non sai neanche se erano musulmani, se erano cristiani, c'è tanta gente che non ha nome. Allora è una storia difficile, perché la nostra è una storia difficile, no? E allo stesso tempo ci sta dicendo che in questa storia difficile c'è un Signore che sta facendo nascere il suo primogenito in questa storia degli uomini. Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse, vedete la cacciata, no? Dice, alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e Israele. Andate, rendete culto al Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi, come avete detto, e partite, benedite anche me. Vedete, è un po', è veramente una cacciata in fretta, no? Di dire, partite, partite con i vostri greggi, non voglio vedere, non voglio più sentir parlare di voi. Non lo dice proprio così, ma l'idea è questa. Vedete, è la cacciata, ma di un faraone che vedremo non ha capito il tempo. Tant'è vero che poi subito dopo cambierà idea e li seguirà. Gli egiziani fecero pressione sul popolo, vedete, affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano, stiamo per morire tutti. Il popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madi avvolte nei mantelli. Vedete questa fretta che il Signore aveva già detto, cioè come dire, sarà così. Però io ve lo dico prima per dirvi che in questa cosa che sarà, io sto conducendo la storia. Per cui quei franticinti è un preannuncio di quello che accadrà. Per dire, il Signore ce lo sta dicendo perché lui accadrà così, perché loro vi cacceranno. Beh, in questo io vi sto salvando. Gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli egiziani oggetti d'argento, d'oro e vesti. E il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali accolsero le loro richieste, così essi spogliarono gli egiziani. Gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, un numero di 600.000 uomini adulti, senza contare i bambini. Beh, naturalmente diciamo che sono dei numeri, no, piuttosto da epopea, no, che non storici, perché diciamo, cioè 600.000 uomini adulti, se sono contati i bambini e le donne, cioè saranno stati, no, 1 milione di persone, cioè anche di più, e quindi come mai non abbiamo ancora, al momento, poi magari domani te l'ho sentito, è scoperta archeologica, ma al momento non abbiamo nessun riscontro archeologico. Inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro, e greggi e armenti in mande molto grandi. Interessante, no? Che non partono solo gli ebrei. Cioè già questo, no? Questo è, il popolo di Israele nasce già a furio. Rispetto a... perché non tutti gli ebrei sono contro i palestinesi, ma rispetto a quella parte del popolo ebraico che dice noi, gli altri fuori. Questa cosa qui, attenzione, uno dice gli ebrei, ma perché noi italiani? Non c'è una parte di noi che dice fuori? Adesso vedremo come andrà negli Stati Uniti, no? Vedremo, perché Trump, appunto, rispetto agli immigrati, vedremo. Allora, però ecco, per dire questa cosa qui, no? Che già Israele parte spurio. se già la salvezza per Israele coinvolge altri, che colgono questo come uscita, no? E allora dice, fecero cuocere la palla, eccetera, eccetera. La permanenza degli israeliti in Egitto fu di 430 anni, sono numeri simbolici, a termine di 430 anni, proprio in quel giorno tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dalla terra d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti, di generazione in generazione. Saltiamo alcuni altri versetti, perché stasera voglio finire la Pasqua, e saltiamo versetti, poi dopo, come vedete, ci sono delle prescrizioni ancora per la Pasqua, gli asini sui primogeniti. Poi versetto 17 del capitolo 13 si dice: quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto. Qui, anche qui, come dire, non, nella narrazione mette insieme diverse tradizioni, perché vedremo, non è facile ricostruire il percorso che Israele fa verso la terra, perché percorsi potevano essere due, cioè o seguire la via del Mediterraneo e quindi passare attraverso il paese dei Filistei, che è appunto la striscia di Gaza, quella che oggi è la striscia di Gaza, erano il luogo di queste popolazioni chiamate appunto Filistei. E l'altro invece andare verso sud e passare, vedremo, si parlerà del Mar, dice Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. E, di per sé, già nella nota si dice che in ebraico non c'è proprio Mar Rosso, e la traduzione greca del testo ebraico che parlerà del Mar Rosso, si parla del mare di giunchi. Mare di giunchi, quindi probabilmente una zona faldosa, e infatti, tra l'altro, questo rende anche più credibile storicamente il passaggio, cioè il passaggio non sarà come verrà poi narrato che il Mar Rosso si apre, no? Ma piuttosto il passaggio in una zona di paludi, dove il mare si fa molto più acquitrino, e che sarà, che farà, cioè comprensibile anche di un passaggio che il popolo, no, questo gruppo, riesce a trovare, e che invece l'esercito del faraone con i suoi carri e i suoi cavalli non ce la farà, perché si impaluderà, no, in queste paludi appunto. E allora, dice Mosè, prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli israeliti, dicendo: Dio certo verrà a visitarvi, voi allora vi porterete via le mie ossa. Vedete, c'è un taglio con la storia, che esce dall'Egitto, in qualche modo si portano via anche le ossa dei nostri avi, si taglia con quella terra. Partirono da Succot e si accamparono ai Tetam, eccetera, eccetera. Il Signore marciava alla testa di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via da percorrere, di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Vedete, sono guidati da questa nube e da questa colonna di fuoco che sta davanti. Allora la nube si sposta perché c'è il vento che la porta, Nel deserto, ma fra l'altro stiamo cominciando ad avere anche noi in Italia, sempre più frequenti purtroppo, le trombe d'aria, no? Nel deserto si vedono, fra l'altro anch'io ho avuto occasione tante volte di vederle, questi mulinelli, non cose, non mi è mai capitato cose pericolose, però si vedono nel deserto, no? E allora sono spinte dal vento. Allora è interessante che anche qui è il vento di Dio che guida il popolo, in qualche modo il suo spirito. E allora dice nel capitolo 14 che il Signore disse a Mosè: comanda gli israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pia Chirot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Zephon. Di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà negli israeliti, vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli mi inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Vedete, qui il racconto, cioè questo fatto che il Signore dice tornate un po' indietro e il faraone penserà che siete persi, eccetera, e sembra quasi un generale, uno stratega. È bello questo, no? Perché il racconto ci presenta un Dio che cerca il modo per sconfiggere l'avversario. Cioè noi, nel nostro leggere la Bibbia, noi pian piano dobbiamo diventare sempre più confidenti con la Bibbia per convertire le nostre idee di Dio, che vengono da una teologia filosofica, a come la Bibbia ci racconta Dio. Perché le nostre idee di Dio sono del Dio immutabile, che dice una parola, no? Sconfigge semplicemente, che sta lì nei cieli, no? Lui, no? Lontano. La Bibbia ci parla di uno che cerca di capire come avere a che fare con noi, come tirarci fuori. Come sconfiggere quel faraone che ci portiamo nel cuore? Un Dio che ci tenta, no? Che ci tenta. Ed è bello questo, no? Un Dio vivo. Un Dio vivo. E un Dio che appunto, come dire, deve avere a che fare con la nostra libertà. Che non è sicuro di come andrà a finire. Ma che lui ci tenta, e ci tenterà sempre, che lui cerca le strategie per sconfiggere il faraone. Guardate Gesù che dice, chi tra di voi ha 100 pecore, ne perde una, non lascia le 99 nel deserto, nessuno di noi lascerebbe le 99 nel deserto, ma non la cerca finché non la trova, non la cerca. Allora è bello questo Signore che ci cerca, no? Pensate che nella tradizione ebraica si dice, a proposito della preghiera, si comincia dicendo che il primo che prega è Dio, perché da sempre ci sta pregando, da sempre, e continua a bussare alla porta del cuore. Lui prega. E allora è bello questo stratega che, no? Perché dice, anche qui, il faraone non ha capito il segno. E se non si lascia toccare il cuore, vi ricordate Schindler's List? Vi ricordate quella scena terribile in cui, no, che c'era quel ragazzo che il gerarca nazista, il capo del campo, gli aveva detto di pulire la vasca, no? E allora Schindler aveva parlato con lui cercando di dirgli che la vera nobiltà è nel cuore grande, nel cuore che, no? Per cui lui torna, vede che, perché questa vasca era, no? E questo ragazzo era già lì, no? E lui, nella sua rabbia, si ricorda di Schindler, però dice, vai, ti perdono. Poi dopo un po' sta a letto, ci ripensa, prende il cuscino. Però dice, no? Proprio questa cosa del faraone. Cioè che se tu non ti lasci toccare il cuore, non basta atteggiarti, se il cuore è duro. E allora, vedete, e poi interessante questo, no? Che da questa, tutta questa storia, gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Cioè, come dire, anche tutta questa storia è notizia, ed è buona notizia, anche per gli egiziani. Perché anche gli egiziani possano sapere, no, chi è il Signore della vita. Quando fu riferito al re di Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e i suoi ministri si rivolse contro il popolo e dissero: che cosa abbiamo fatto? Tra l'altro notate, no? Il cuore del faraone e i suoi ministri si rivolse contro il popolo. Questo, non è solo il faraone, ma coloro che sono poi coinvolti, la sua corte, no? Lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio, attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. 700 carri scelti, scusate, e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore ha destinato il cuore del faraone dell'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono, li raggiunsero, mentre si stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pia Chirot, davanti a Baal Zephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi, ecco gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. E dissero a Mosè: e forse perché non c'erano sepolti in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? Vedete, no? Questa paura, grande paura che sconvolge il cuore, no? Per cui, come dire, siamo qui, tu ci hai pregato, Mosè. Ci hai pregato, perché ci hai portato qui a morire. E, come dire, vedete, c'è un cammino per imparare a fidarsi di Dio. C'è un cammino per imparare a fidarsi di Dio. In cui di fronte alla grande paura dentro di noi possiamo sentire tutta la voglia, tutta quella parte di schiavitù, no? Quella connivenza del è meglio stare schiavi, è meglio stare schiavi, no? Così come ci capita nella vita quando di fronte a delle cose difficili, una malattia o dei problemi sul lavoro, uno dice: ma scusate, ma poi sì, va verso il Vangelo, Gesù Cristo, eccetera, no? Poi da un'altra parte. Per cui Mosè c'è pregato. Mosè rispose: non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che oggi voi vedete non li vedrete mai più. Il Signore combatterà per voi, vedete? Non combatterete voi, combatterà il Signore per voi e voi sarete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Interessante, no? Cioè, perché Mosè davanti agli israeliti dice: non abbiate paura, state tranquilli, no? Poi va nella tenda del convegno davanti al Signore e grida al Signore. Quindi interessante questo mediatore, no? Che poi vive la sua paura, perché grida verso di me. Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, tendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io renderò ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri, sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Vedete, il vento cambia. Il vento cambia. Anche la colonna di nube si mosse e davanti passò dietro. Quindi, mentre prima Israele aveva il vento dietro, no? Che spingeva, e adesso invece, come dire, tira dall'altra parte, tira verso l'accampamento. E allora ce l'hanno davanti, viene davanti a loro. E fra l'altro questo vento che viene davanti, che probabilmente, no, spinge via le acque, no, di queste paludi e permette che appunto gli israeliti possano passare. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto e le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque che erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e li mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri così che a stento riuscivano a spingere. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. E il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare. Le acque si diversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. C'è un Midrash, un racconto di commento ebraico, che dice che quando Israele passa il mare, e le acque erano una muraglia a destra e a sinistra, i ventri delle donne incinta divennero trasparenti. Per cui i figli dei figli e tutte le generazioni che erano contenute, no, già vedevano quello che il Signore stava facendo. Allora, per dire, no, in questo memoriale che poi ogni generazione, pensate che nel rito della Pasqua ebraica il padre che a un certo punto dice che noi adesso attraverso questo agnello e questo vino e questo che, no, che noi questa cena che facciamo, noi siamo con i nostri padri nella fede, siamo con i nostri padri, con loro che attraversarono il mare e che passarono il mare della morte. E allora questo racconto che si fa appunto memoria celebrativa, no? E di questa liberazione che il Signore ha operato per noi e per le generazioni che ci hanno preceduto e che ci seguiranno. Allora, ci fermiamo qui, ci servono ancora tante altre cose da dire. Qualche domanda, qualche sottolineatura?